ho strutturato la presentazione in due parti, in realtà, perché l'acqua per noi Vigili del Fuoco ha una doppia faccia. Può essere la preziosa alleata per spegnere gli incendi, ma può essere anche una temibile nemica quando si tratta di andare in zone colpite da alluvioni, esondazioni di fiumi, frane e quant'altro. Quindi inizierei con la prima parte, quindi l'acqua come preziosa alleata. Beh, saprete tutti, immagino, che l'acqua è la sostanza estinguente più diffusa, è la sostanza estinguente per antonomasia, grazie alla disponibilità non scontata, come abbiamo visto prima, e al basso costo. Come funziona l'acqua, rapidamente? Funziona per i seguenti principi: raffreddamento, cioè abbassa la temperatura del combustibile, cioè passando dallo stato liquido allo stato di vapore, succhia energia, consuma energia e abbassa la temperatura di ciò che sta bruciando. Per soffocamento, cioè il vapore acqua sostituisce l'ossigeno in nell'aria, che è il comburente, quindi l'ossigeno è necessario per la combustione. Il vapore acqua sprigionato sostituisce l'ossigeno, quindi non c'è più ossigeno sufficiente per la combustione. Un'azione meccanica di abbattimento della fiamma: si immagina se io prendo una secchiata d'acqua e la butto addosso e lo verso su qualcosa che sta bruciando, azione meccanica che soffoca la fiamma. Diluizione di sostanze infiammabili, imbevimento dei combustibili solidi. Vabbè, ma possiamo andare veloci su questa parte. Come vedete, ho presentato due fotografie in cui si vede l'utilizzo dell'acqua da parte dei pompieri già ovviamente 150 anni fa, quando l'acqua era l'unica sostanza estinguente. Oggi ci sono delle sostanze, come vedremo più avanti, che sono tecnologicamente più avanzate. L'acqua si utilizza soprattutto su incendi di combustibili solidi, quindi un'abitazione che brucia, una catasta di legna che brucia. È da evitare l'utilizzo su impianti elettrici sotto tensione, come potete immaginare, ma anche, come si vede in questo filmato, in presenza di olio che brucia. Ma spero che il cuoco possa vedere questo filmato, onde evitare danni tipo questi. Quindi quando si versa dell'acqua su olio che brucia, questo qua è olio da cucina, il risultato è una cosa del genere. Questo è uno dei motivi, una delle cause degli incendi domestici. Ecco, attenzione agli sprechi. Riallacciandomi un po' alla questione acquedottistica, c'è una curiosa analogia, se vogliamo, con le reti acquedottistiche. Cioè, durante le operazioni di spegnimento degli incendi, l'acqua spesso viene sprecata. Una delle cause degli sprechi, come vedete in queste immagini, sono le perdite per cattivo raccordo delle manichette, cioè dei tubi, come potete vedere in questa immagine, ma anche per cattiva manutenzione dei tubi. Qua vedete delle manichette completamente forate che perdono acqua. Questo qua è un intervento vero, per capirci, qua a Rovereto, e vedete che c'è perdita di acqua dalle tubazioni. Ma soprattutto gli sprechi sono dovuti a una cattiva gestione degli interventi. Cioè, in questi casi, queste tre fotografie di queste abitazioni che sono completamente avvolte dalle fiamme, secondo voi ha senso o meno spegnere, accanirsi svuotando ettolitri e ettolitri di acqua per cose alla fine per nulla, perché tanto queste case sono ormai destinate a essere abbattute se ne avanza qualcosa? Forse ha senso evitare di accanirsi concentrandosi sulla difesa delle strutture vicine. Ci sono delle tecniche interventistiche per fare ciò. Ecco, quindi diciamo che tanta acqua non è sinonimo di intervento ben gestito. Se io ho tanta acqua non vuol dire che riesco a salvare l'abitazione che sta bruciando, e non vuol dire che l'intervento che sto conducendo sia ben gestito. La scelta dell'adeguato quantitativo di acqua è indispensabile per ogni tipo di intervento. Quindi la domanda è: quanta acqua utilizzare? Ovviamente non troppo poca, come nell'esempio di sinistra, perché non spengo l'incendio, ovviamente, ma neanche troppa, perché troppa acqua può provocare danni da acqua, non da incendio. Quindi spesso si utilizzava, soprattutto in passato, grandi quantitativi di acqua per spegnere un piccolo incendio domestico. Il risultato è che i danni da incendio erano limitati, e i danni dovuti all'abbondante utilizzo di acqua erano spropositati. Come nell'esempio di destra, vedete, qui c'è un camino che è stato interessato da un piccolo incendio, e qui il soffitto che sta crollando, ma perché? Perché è stato utilizzato un quantitativo enorme di acqua. Quindi i danni d'acqua sono spesso maggiori dei danni da fuoco. Soprattutto bisogna utilizzare i getti, utilizzare l'acqua in modo oculato. In questo caso vedete un incendio, se non ricordo male, di un edificio in Val di Non, ma non ne sono certo. Ci sono una serie di pompieri con la lancia aperta al massimo che stanno cercando di spegnere l'incendio della copertura dell'edificio, ma nell'immagine di destra è ancora più palese che metà dei getti non arrivano a destinazione, cioè vengono sparati in aria. Quindi questo ovviamente è un esempio di spreco di acqua. L'acqua non è gestita in modo oculato in questo caso. Ecco, ci sono ovviamente nuove sostanze e tecnologie che ci vengono in aiuto, anche finalizzate a diminuire gli sprechi e l'utilizzo di acqua. La più famosa forse è la schiuma. La schiuma non è altro che un agente estinguente costituito da una soluzione acquosa con dello schiumogeno opportunamente misciato con dell'aria. Come funziona? Banalmente come l'acqua, cioè raffreddamento, soffocamento, separazione. In più, per taluni tipi di schiume ci sono anche delle reazioni chimiche che diminuiscono, che rallentano, diciamo, la combustione, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio. Ci sono vari tipi di schiuma, di tipo chimico, fisico, a bassa, media, alta espansione, e anche qua sorvolerei. La schiuma è molto più versatile dell'acqua, cioè possiamo utilizzare la schiuma anche su incendi di liquidi infiammabili, benzine, gasoli, eccetera, mentre l'acqua non è utilizzata perché si rischia di ottenere dei risultati, degli effetti pericolosi come l'evoluzione incontrollata dell'incendio e la rapida propagazione dell'incendio nel circondario. Non si può utilizzare su apparecchiature elettriche perché la schiuma contiene acqua. Ebbene, il principio di funzionamento delle schiume è uguale a quello dei normali saponi e detersivi. Quindi si inserisce un additivo, in questo caso sostanze tensioattive, che aumentano la bagnabilità dell'acqua. Mi spiego meglio. A sinistra vedete una goccia d'acqua normale, quella del rubinetto. A destra vedete la stessa goccia d'acqua addizionata di sostanze tensioattive. Quello che succede è che la superficie di contatto tra il fluido e il materiale, in questo caso in combustione, aumenta. Quindi l'effetto di estinzione dell'acqua, o in questo caso della schiuma, è maggiore di quello dell'acqua normale. Il risultato, inoltre, è l'impiego di un'inferiore quantità di acqua. Volumi circa 3-5 volte minori rispetto al solo utilizzo di acqua, cioè si ottengono gli stessi risultati dell'acqua utilizzando la schiuma, che però richiede dai 3 alle 5 volte un volume minore d'acqua. Ci sono inoltre dei sistemi, in questo caso il CAFS, dei sistemi all'avanguardia di recente sviluppo, che comportano che hanno delle qualità importanti, come per esempio quella di coprire grandi dislivelli. In questo caso vedete un edificio alto decine e decine di metri, e qua in cima, non so se riuscite a vedere, c'è uno spruzzo di schiuma. Quindi si riesce a raggiungere grandi altezze. Le manichette sono molto più leggere, dal 30 al 70%, perché all'interno delle manichette, cioè dei tubi, c'è già schiuma. Acqua addizionata di schiuma, e pesa molto meno dell'acqua semplice, e un ulteriore abbattimento dei consumi di acqua. Ci sono altre qualità che non sto qua ad elencare. Ecco, passerei alla seconda parte della presentazione, che è diciamo la descrizione del nostro rapporto con l'acqua quando questa è una nemica, un avversario, cioè quando ci troviamo in condizioni, in interventi dovuti ad alluvioni, ad esondazioni di fiumi, ma anche banalmente agli allagamenti degli scantinati o degli edifici in città. Insomma, non occorre andare all'alluvione di Genova, per capirci. Due settimane fa, quando c'è stato il nubifragio lunedì, mi pare, molte abitazioni, molte strade sono andate in crisi appunto per problemi di alluvioni, allagamento, scusate. Lo stesso Millennium, non so se lo conoscete, penso di sì. Al Millennium ci sono stati dei problemi non da poco dovuti alle infiltrazioni per una pioggia, alla fine intensa, ma era una pioggia. Ecco, il rischio idrogeologico, sapete bene, perché ci tempestano alla televisione, non occorre essere dei tecnici, sapete bene che l'Italia è soggetta ad un elevato rischio idrogeologico, cioè tutti quei fenomeni, alluvioni, frane che ho appena elencati, con diverse intensità e con diverse modalità, ovviamente dipende dal territorio. Ad esempio nel 1882 Trento è stata interessata da una grande alluvione, qua vedete l'Adige che è fuoriuscito dagli argini. C'è da ricordare che all'epoca l'Adige aveva un altro corso, non stava dove sta adesso come localizzazione all'interno della valle dell'Adige, ma passava proprio vicino alla torre verde che vedete nella foto. Ad ogni modo, l'Adige nel 1882 è uscito dagli argini, determinando l'esondazione e l'allagamento della città di Trento. Più recentemente, l'alluvione che probabilmente conoscete tutti del 1966, che ha interessato l'intera Italia, o quantomeno l'intero centro-nord Italia. Qua alcune fotografie di Firenze, in basso qua a destra potete vedere Piazza della Signoria completamente allagata. Dicevo Firenze, ma anche Friuli Venezia Giulia. Qua vedete i soccorsi a Trieste, un'ambulanza in panne a causa dell'alluvione, un ponte distrutto sul fiume Tagliamento. Ecco, arriviamo ai giorni nostri con l'alluvione di Genova dello scorso novembre del 2011. Ecco, in questo caso il fattore antropico, ma in tutti i casi spesso, per la maggior parte delle volte, il fattore antropico ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare l'evoluzione dell'alluvione che tutti conosciamo. Qua ho riportato alcune immagini del durante e del post alluvione. Ecco, fattori antropici per lo più determinati da un'urbanizzazione selvaggia del territorio, che ha determinato l'impermeabilizzazione totale del territorio, quindi la pioggia che cade sul territorio viene convogliata in maniera molto più rapida e concentrata alle valvole di sfogo, che sono le fognature bianche che vanno in crisi immediatamente, e torrenti, corsi d'acqua. Inoltre i corsi d'acqua a Genova, nel caso specifico il Bisagno e il Ferreggiano, erano tombinati, quindi erano sotterranei in qualche modo, non erano a cielo aperto. Come vedete, questo qui è il Ferreggiano. Ad un certo punto diventa un corso d'acqua sotterraneo, e ovviamente potete capire che l'aspetto critico, il punto critico di questo corso d'acqua è proprio la tombinatura. Spesso queste tombinature erano collocate sotto edifici abitati. Dopo un video che vi fa vedere appunto l'effetto della tombinatura sul torrente Ferreggiano, proprio questa qua della fotografia. E quindi i vigili del fuoco quando intervengono in caso di alluvione? Intervengono ovviamente prima dell'evento con interventi preventivi, quali per esempio la posa di sacchi di sabbia per la costruzione di argini provvisori, ma anche la gestione dei fontanazzi. Fontanazzi sono diciamo quei fenomeni di sifonamento dell'acqua che riesce a oltrepassare diciamo l'argine in terra dei corsi d'acqua, per esempio l'Adige da Borghetto in giù, è un moto di filtrazione che porta pian piano l'acqua dal corso d'acqua al piano campagna circostante, e questo moto di filtrazione piano piano va a erodere, va a portare via materiale, sabbia, terra, fino a determinare la crisi arginale, quindi il crollo arginale. I vigili del fuoco intervengono anche durante e dopo l'evento per la gestione vera e propria dell'emergenza. Nel caso particolare dei vigili del fuoco volontari di Rovereto sono stati chiamati a seguito dell'alluvione di Genova il giorno successivo per le operazioni banalmente di pulizia, perché l'acqua insieme a terra, terriccio eccetera trasporta anche macchine, pezzi di edifici e tutta una serie di detriti che devono essere rimossi. Ecco, queste sono alcune fotografie scattate da miei colleghi che sono scesi a, sono andati a Genova. Questo è uno, questi sono gli effetti dell'alluvione. Ecco, l'alluvione non vuol dire solo acqua, ma vuol dire anche danni agli edifici. E questi sono tutto il materiale che deve essere rimosso. Opla. Ah, non si può vedere il video. Ok. Mi dispiace, non si può vedere il video perché questo non è il mio computer e gli MP4 non li legge. C'era il... vabbè, niente. Concludo con questa immagine, tanto per parlare di sprechi di acqua. E, sono disponibile se avete domande, sia sui Vigili del Fuoco, sull'attività che facciamo, che svolgiamo anche al di là del, della presentazione che ho appena mostrato. Grazie.
Grazie all'ingegner Sebastiano Piccolroz, giusto? Giusto? Ok. Ora un'altra sorpresa per questa serata. Vi verrà servito una bevanda molto conosciuta. Vi prego di non assaggiarla ancora. Visto che abbiamo visto cosa fa l'acqua, cosa fa l'uomo per sfruttare l'acqua, abbiamo visto cosa fa la natura, cosa fa l'acqua per aiutare o danneggiare l'uomo, e adesso vediamo cosa fa l'uomo per divertirsi invece con quest'acqua. Quindi inviterei la signora Anna Marzardo, che è figlia di Attilio Marzardo, che hanno aperto la distilleria 60 anni fa, qui in Vallagarina, tutti la conoscete, io sono contentissima che lei sia venuta qui questa sera, quindi lascio a lei la parola, non toccate ancora i bicchierini per favore, e con questo vi verrà servito anche il dolce, quindi un finale in acqua vite, ecco, prego.
Ringrazio Ioanna. Okay. Intanto ringrazio Ioanna e l'associazione dell'invito, e vedo che è già stata stanno distribuendo la grappa, e direi che la metà, vi chiedo gentilmente di non assaggiarla, faremo una degustazione assieme. Se vi fa piacere, intanto portatela al naso, scoprite i profumi, però andremo ad assaggiarla assieme, ok? Allora, noi ci troviamo, la nostra distilleria si trova nel comune di Nogaredo, non so, forse già qualcuno l'ha visitata. Noi produciamo grappa. La parola grappa è un marchio italiano che significa solo ed esclusivamente distillato di vinaccia. Cos'è la vinaccia? È quella materia solida che noi acquistiamo dalle cantine. Praticamente l'uva va in cantina, viene messa nel torchio, viene pigiata, c'è una pigiatura molto soffice, il mosto che esce è quello che poi viene trasformato in vino, quello che rimane nel torchio è la vinaccia, quindi è la buccia dell'acino d'uva, c'è ancora della polpa e il semino del vinacciolo. Quindi è da una materia prima che per noi alla fine è uno scarto che noi acquistiamo dalle distillerie, dalle cantine del Trentino. Noi ora siamo in piena distillazione, noi distilliamo sui 40.000 quintali di vinaccia e questa distillazione si concentra in 100 giorni, che va da settembre a fine novembre. Si distilla giorno e notte. Io ho accettato volentieri l'invito quando Ioanna mi ha accennato il discorso che l'argomento è l'acqua, perché anche l'acqua anche per noi è fondamentale. Dov'è che viene usata? Allora, la distillazione, la vinaccia quando arriva in distilleria viene messa nell'alambicco. L'alambicco è lo strumento per fare la grappa. Questa vinaccia viene portata in ebollizione. Bollendo questa vinaccia si forma un vapore, che è un vapore alcolico. Questo vapore passa in una colonna di rettifica, cioè questo vapore viene purificato, quindi diventa sempre più buono, dicendo parole povere, e poi va in una colonna di condensazione. Quindi abbiamo una colonna in rame e all'interno di questa colonna c'è una spirale, che è un tubo in rame. questo vapore passa all'interno di questa, di questo spirale, però noi dobbiamo condensarlo questo vapore, perché questo vapore alcolico, se si condensa, si trasforma in liquido e abbiamo la grappa. Per condensarlo cosa abbiamo fatto? Nella nuova distilleria che abbiamo costruito qua a Nogaredo abbiamo fatto un pozzo a una profondità di 30 metri. Abbiamo trovato una falda, quindi questa acqua viene pompata sul tetto in una cisterna e sale, questa acqua esce da questo pozzo a una temperatura di 13 gradi, poi a caduta va in queste colonne. Questa acqua praticamente quando va a contatto del vapore innanzitutto va a condensare il vapore che si trasforma in liquido e alla fine abbiamo la grappa. Però questo vapore, questa acqua fredda a contatto del vapore si riscalda, va a una temperatura di circa 28 gradi. E cosa facciamo noi con questa acqua calda? Viene utilizzata all'interno della struttura per le pulizie giornaliere. E inoltre, nel periodo adesso che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane andremo ad accendere il riscaldamento, viene messa in circuito per riscaldare tutta la struttura. Quindi, cosa vuol dire? L'acqua a volte noi è un prodotto per noi scontato, no? Apriamo sto rubinetto e l'acqua deve venire fuori, eh? Invece non è vero. Quindi io dico che innanzitutto abbiamo l'acqua è vita, l'acqua è vita e quindi bisogna rispettarla, un valore importante che abbiamo, che ci permette di vivere, di fare tutto. Quindi per noi è primaria, e quindi non vogliamo sprecarla. Quindi una volta utilizzata per il nostro obiettivo, andiamo a utilizzarla per altre cose. Un'altra cosa importante, un altro momento, un passaggio importante dove viene utilizzata l'acqua è quando andiamo praticamente ad allungare la grappa. Cosa vuol dire? Allora, la grappa dell'alambicco è 75-80 gradi alcolici. È una gradazione così importante perché? Perché così abbiamo una concentrazione di profumi e sapori. Poi noi la grappa poi la imbottigliamo a 40-45 gradi. Per abbassare la gradazione come si fa? Viene aggiunta l'acqua, ok? Quindi se ad 80 gradi la porto a 40, la metà è acqua, quindi anche l'acqua deve essere molto buona, eh? Noi qui parlando appunto con l'ingegnere godiamo in Trentino di un'acqua veramente unica, dobbiamo esserne orgogliosi, io dico. Non so, chi viene da fuori dalla regione si rende conto che in tante regioni si beve solo dall'acqua in bottiglia. Io personalmente uso sempre l'acqua del rubinetto. La metà è acqua. Però in questo caso non usiamo l'acqua del pozzo. Andiamo ad usare l'acqua del nostro acquedotto. Noi diciamo nel non gergo diciamo del sindaco, Però dobbiamo andare a demineralizzarla, cioè andiamo a togliere il calcare. Noi non ci troviamo a Rovereto, cioè noi non godiamo dell'acqua della sorgente di Spino. Noi abbiamo altre sorgenti. E sulla zona della destra Adige non so quante sorgenti ci sono. Poche. Comunque, destra Adige ne abbiamo comunque due o tre. Perché... dobbiamo togliere questa parte di calcare perché altrimenti ci va a disturbare un po' i gusti della grappa, risulta a noi, come la diciamo noi, ci risulta un po' pesante. Però usiamo l'acqua del nostro acquedotto. Quando noi avevamo la distilleria Brancolino, perché la nuova azienda l'abbiamo dal 2004, quando eravamo a Brancolino, quindi a una distanza di 1 chilometro, lì c'era un'altra sorgente. Per diluire la grappa non usavamo l'acqua dell'acquedotto di Brancolino, andavamo a prenderla a Pinè, nella zona del Porfido, perché lì abbiamo un'acqua più pulita. Quindi richiesta al comune e compravamo l'acqua nella zona di Pinè. Quindi ecco, è fondamentale per noi l'acqua. Allora, io vi ho portato questa sera la Marzadro 43. Marzadro è il nostro cognome, 43 è la gradazione. E già qualcuno dice: Madonna, che forte che sarà. Tante volte la gradazione ci dà l'idea, è quella che ci dice se è forte, se è meno forte, no? Un prodotto, un superalcolico. Invece qua sta tutto alla base, sta alla base nel senso di materie prime. La cosa fondamentale per fare una buona grappa è la materia prima, quindi la vinaccia deve essere sana, fresca. Quindi se noi andiamo a lavorare una materia prima di qualità, di buona qualità, riusciamo anche a fare dei prodotti, diciamo, importanti. E questa è la grappa che piace a noi, noi della famiglia. Noi siamo i sei figli, che il fondatore è il nostro papà, che è iniziato nel 49, ci è venuto a mancare l'anno scorso all'età di 90 anni. E siamo i sei figli, siamo in quattro che lavoriamo in azienda, ho una quindicina, 16-17 nipoti, e perché ci sono anche i pronipoti, quattro nipoti lavorano già in azienda. E questa è la grappa che piace a noi. Questa è la grappa che rispecchia proprio la tipicità della grappa trentina. Qua abbiamo un assemblaggio di grappe. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo distillato delle vinacce separatamente, la vinaccia di Chardonnay, di Moscato, di Teroldego, di Marzemino e di Cabernet. Una volta distillate queste grappe, le abbiamo mescolate fra di loro. Abbiamo fatto un assemblaggio di grappe, un blend. Quindi abbiamo creato un prodotto a nostro gusto. Quando portiamo al naso un bicchierino di grappa, proviamo. Non è come portare al naso un bicchierino, un bicchiere di vino. Quando andiamo in profondità, vogliamo sentire questi diciamo bouquet di profumo, queste caratteristiche di questi vitigni, del vino in particolare, il naso lo portiamo anche nel bicchiere quando andiamo ad annusare un vino, e ci stiamo lì. Invece con la grappa è diverso, deve essere una cosa molto più veloce e il naso non deve entrare nel bicchiere. Via. Perché questo? Perché se ci soffermiamo solo 4 secondi, quei pochi secondi, andiamo a cogliere i profumi. Se ci soffermiamo troppo, abbiamo l'alcol, che quindi può disturbare al naso. Ma è logico che ci sia sto alcol, è un 43 gradi. Riuscite a percepire questo insieme di profumi? È un piacere tenerla al naso? Allora, per assaggiarla non serve berla tutta, bastano 4 gocce. Allora, cosa vuol dire 4 gocce? Ne portiamo 4 in bocca e quelle poche che mettiamo provate a masticarle in bocca, cioè pasteggiatevela in bocca con la saliva, cioè andate a riempirvi la bocca. Perché cos'è la cosa bella? È sentire quello che lascia in bocca. Proviamo. Bere un bicchierino di grappa deve essere un piacere, innanzitutto. Non dobbiamo bere perché dobbiamo digerire, perché è da scaldarne, o perché dobbiamo sballare. Bere un bicchierino di grappa deve essere un piacere. Il piacere, che poi è soggettivo, perché può piacere o non piacere questa grappa, è sempre soggettivo. Il bello di questa grappa cos'è? È la persistenza. Cosa vuol dire? È una grappa lunga, cioè ci rimane in bocca. Sentiamo questo bel cioccolatino, io dico, da un 70-75%. Questo è il piacere di una grappa. È un prodotto da condividere in compagnia, è un prodotto che specialmente, non dico solo i giovani, ma tutti, dobbiamo dobbiamo approfondire, dobbiamo conoscerlo, eh? E per conoscerlo io vi invito a venire a trovarci in distilleria. La nostra distilleria è aperta tutto l'anno, chiudiamo solo 5-6 domeniche in un anno, è sempre aperta. Il più bel periodo per visitarla è questo, fino alla metà di novembre, perché siamo in piena distillazione, e così vi godete da vicino proprio le fasi della distillazione. Conoscere è fondamentale. Se noi andiamo a conoscere un prodotto, conosciamo le sue peculiarità, conosciamo il suo procedimento, e poi lo andremo anche a rispettare, eh? E quindi diventerà anche un piacere. Grazie.
Ringrazio mille Anna Marzardro per questa presentazione sull'acqua vite, questo piacere che già si fa sentire. E, io sono contentissima che siete venuti così numerosi. La nostra serata sta arrivando a conclusione. Vorrei innanzitutto ringraziare l'ingegnere Matteo Frisinghelli delle Dolomiti Energia. Vorrei ringraziare anche l'ingegnere Sebastiano Piccorroaz del corpo dei Vigili del Fuoco di Rovereto. Vorrei ringraziare nuovamente Anna Marzardo per la sua presenza qui, per averci fatto questa presentazione. Non di meno tutte le persone che ho fatto impazzire per organizzare questa serata, in particolar modo la Renata Tommasini dell'Opera Universitaria, che sta per andare via. Comunque ti salutiamo, Renata, grazie mille, grazie. In particolare vorrei ringraziare anche Marco Manfrini, che se ne sta andando via, invece no, devi rimanere per il servizio della cucina. Vorrei ringraziare la nostra associazione Urla, e vorrei anche ricordarvi l'appuntamento della settimana prossima con Percezioni Musicali 8, lunedì prossimo. In particolare vorrei ricordarvi il prossimo appuntamento con la Cena del Gusto, che non si terrà qui a Rovereto, ma in Via Zanella a Trento, quella del 24 ottobre. Benvenuti al Nord. Io vi ringrazio di nuovo per la vostra... Come? Al Sud. Benvenuti al Sud, scusate, no, benvenuti al Nord l'abbiamo già fatta, benvenuti al Sud. Grazie. Grazie a tutti voi per essere stati qui questa sera. E niente, do la parola a questo punto anche alla Margherita, no? Margherita, la nostra presidentessa Urla, la prego di salire qui sul palco. Riusciamo a fare tutto. Comunque, spero che vi godete il dolce, l'acqua vite. Vi diamo appuntamento appunto alla prossima settimana per Percezioni Musicali. Vi ringrazio di nuovo per essere stati qui con noi.
Rimani qui. In realtà io veramente voglio dire due parole, perché tutto quello che c'era da dire è stato detto. Io non posso far altro che ringraziare di nuovo Urla, quindi tutto il consiglio direttivo di Urla, tutte le persone che comunque in qualche modo organizzano questi eventi, Ioana in particolare, che ha portato avanti da sola questo evento in maniera autonoma e direi con un buonissimo risultato. Quindi in realtà tutti gli applausi vanno a lei. Una parola la spendo per ringraziare tutte le persone che fanno parte del Job Trainer, con cui Urla ha instaurato una collaborazione, l'Opera Universitaria come sempre, tutto il personale che questa sera ha lavorato per questa cena, quindi dal cuoco a tutto il personale di sala del MART. In realtà io adesso vorrei chiamare sul palco Corinne, perché... sta finendo il dolce, perché come vi ha detto Ioana, questa è l'ultima delle cene che si faranno a Rovereto, e infatti le ultime due per concludere il nostro percorso saranno a Trento, e quindi come Urla volevamo lasciare un piccolo presente, perché l'impegno da parte loro è stato veramente tanto, quindi il mio valletto ora consegnerà è veramente un gesto simbolico, però abbiamo pensato che più di 1000 fiori sì, volentieri.
Scusatemi, ma ovviamente mi sono dimenticata di ringraziare i ragazzi di Samba Radio che sono presenti a tutte le nostre cene, facciamo impazzire anche loro ogni volta, quindi un grazie va anche a loro, a Michele, Francesca e tutti.
Ioana in realtà mi ha rubato il ringraziamento, perché io oltre a ringraziare i ragazzi di Samba Radio volevo ricordarvi che il concerto Percezioni Musicali 8 che si terrà lunedì sarà anche trasmesso in diretta sulla web radio di Samba Radio. Ricordo inoltre a tutti, e poi veramente chiudo finché stanno scartando, ce la fate. Ricordo poi a tutti che ci sarà attivo il servizio navetta gratuito per il concerto, quindi servizio navetta che partirà da Trento a Rovereto e poi farà anche la strada del ritorno dopo il concerto. Trovate tutto sulla nostra pagina Facebook, trovate il link dell'evento, e siamo arrivati all'ottava edizione con tanto, abbiamo ancora tanto entusiasmo e tanti progetti poi per i prossimi, e ci piacerebbe veramente tanto che poteste condividere con noi anche questa ottava edizione. Basta, grazie.
Carinissima questa sorpresa, ve la facciamo vedere. È una foto di me e Corinne, perché abbiamo organizzato l'ultima cena sulla degustazione di cioccolato assieme. Penso sarà un ricordo che vi porterò nel cuore, perché è stato veramente un piacere poter organizzare tutte queste belle serate per noi studenti di Rovereto, ecco. Quindi un grazie veramente a tutti, vi auguro una buonissima continuazione di serata. Grazie e ci vediamo al prossimo appuntamento.
Per chi vuole, la serata proseguirà all'Orange, il bar con cui Urla ha instaurato questa convenzione per il mercoledì sera. Quindi con la vostra tessera Urla, che voi tutti quanti avrete sicuramente, vi aspettiamo all'Orange. Grazie ancora.